Buon pomeriggio a tutti da Giorgio a Polonia. Oggi proseguiremo il nostro cammino sulla strada di Gabriele D'Annunzio. Quindi torneranno con noi il soprano Annunziata Lia Lantieri, Annunziata è il nome, Lia Lantieri il cognome, e la pianista Luisa Zecchinelli. Poi avremo modo di parlare anche di due cantanti del passato, grazie a una pubblicazione che è stata effettuata a Cassano d'Adda. Si tratta delle storiche Marietta e Teresa Brambilla, quindi siamo su un terreno a me molto molto favorevole. Iniziamo quindi con l'ascolto della voce di Annunziata Rialantieri, accompagnata al pianoforte da Luisa Zecchinelli, appunto il percorso su Gabriele D'Annunzio. Lia, se me lo dici così rimango, scusami, permettetemi.
Col voi.
Sì, no, con questa voce, ecco. Allora dai, stiamo ascoltando naturalmente di Tosti su Parole di D'Annunzio, un brano che non è una romanza da camera, è qualcosa di più, vero? E questo sì. Lo chiediamo a Luisa Zecchinelli, che è qua con noi naturalmente, con Lia Annunziata Lantieri.
Allora, è un vero e proprio poemetto, cioè è una di quelle evoluzioni di cui avevamo parlato precedentemente, dalla romanza alla lirica da camera italiana. Cosa succede? La musica diventa recitativo, parlato, prende il ritmo della parola, battute, che poi lo farà spesso D'Annunzio, fa le domande, si fa le risposte e risponde, ci sono i dialoghi interni e ne parleremo più avanti, e si crea una connessione dentro, fuori, intimo, racconto, riflessione molto interessante, che dà lo spunto al musicista di fare queste variazioni proprio prosodiche raffinatissime. Come vedete, il pianoforte commenta, sostiene e crea con questa introduzione il clima pronto, per cui dal silenzio emerge proprio la voce. E la sera abbiamo scelto come tema proprio perché è la misura di questo rapporto tra silenzio e attesa. Attesa, silenzio, parola, che è una parola drammatica perché c'è solitudine, c'è la morte in agguato. Questo incipit è il primo di una serie di cinque, ha musicato l'intera ciclo della sera del testo d'Annunziano. La cosa interessante è che abbiamo metterla in rapporto con la ricerca invece su questo testo che faranno Tirindelli e Respighi, che praticamente musicheranno soltanto i primi due stanze, diciamo, d'Annunziane. Ci siamo fermati a questo incipit perché poi appunto Tosti farà "Ci ferirebbe forse come un dardo, ma chi vide più larghi, più profondi occhi, e qualcosa eguaglia nella vita, piangi tu che hai nei grandi occhi", cioè tutto il ciclo completo, che è molto lungo naturalmente. Ma perché ci ha interessato così tanto La sera? Prima di tutto perché non è stabilmente nei repertori concertistici, ma perché nel rapporto tra D'Annunzio e Tosti questo componimento è l'ultimo che Tosti scrive, quando D'Annunzio è già via, e quindi non c'è più quel binomio di cui avevamo parlato precedentemente di scrivere gomito a gomito. Quindi Tosti trova un testo già grondante di simboli, ed è un testo che appunto fa parte del poema paradisiaco. Siamo nel 1892. In quel momento, quando scrive D'Annunzio, aveva abbandonato Barbara Leoni, la sua amante del periodo romano. La cosa bella è che è ispirato da Barbara Leone, ma dedica il poema paradisiaco alla successiva, ecco. che è la Maria Gravina, e quindi che poi diventerà sua moglie. Quindi lui si fa ispirare dalle donne, ma poi tronca brutalmente, perché con Barbara Leone, quando noi abbiamo scritto L'eletto canto, dice: "Tu sarai sempre la mia eletta, perché è così, non ti dimenticherò". Infatti poi le dedica per morire, cioè il nostro amore non basta per vivere ma per morire,
sì. Veramente una lapide
ma adesso noi scherziamo. In realtà, proprio perché è l'ultima composizione di Tosti, poi la risentiremo in un'altra parte, perché questo rapporto tra dolore, morte e abbandono è molto drammatico. Quindi c'è qualcosa di più in questa sera, c'è qualcosa di più doloroso, di più grondante, perché è lui stesso, Tosti stesso, che sente la sua vita in questa dimensione.
E da Tosti passiamo invece a un altro compositore, che è Pier Adolfo Tirindelli, ecco, nato a Conegliano nel 1858. Abbiamo ancora una volta La sera, e questa volta a che cosa dobbiamo badare? Ecco, tra l'altro, scusami, lo metto tra parentesi per inciso, una certa analogia anche con la Bohème e con la scena di Mimì Rodolfo. Ce l'avevamo là prima, un pochino. Ecco. Sì. E invece in Tirindelli?
Ancora più accentuato, è più melodrammatico, sì, perché la sua scrittura è più pregna di... L'attesa c'è sempre, perché l'attesa è data da questi bicordi dissonanti martellati che creano uno stato di tensione continua. E c'è un incalzare molto lirico, però "Forse ci ferirebbe come un dardo la luce" si trasforma in maniera molto più, come dire, evocativa, più drammatica, più sentita dal punto di vista, meno riflessiva, meno introversa, è più esplosiva,
più impulsiva.
Sì.
Avete
La sera di D'Annunzio nell'intonazione di Tirindelli. Abbiamo un ultimo ascolto relativo all'appuntamento di oggi e il compositore in questione è Ottorino Respighi. Ascoltando questo brano io ti dico che cosa ho percepito, tu mi correggi. Mi dà l'idea che qualcuno stia ascoltando di più il canto che viene utilizzato e poi, diciamo, noto che l'accompagnamento diventa un po' ossessivo.
Lo è,
allora capisco.
Sì, sì,
sì. Al di fuori della del trovatore della Traviata.
Sì, qui ci sono delle risonanze molto particolari. Semmai i punti di contatto sono la pulsazione cardiaca del tan-tan, quindi questa pulsazione ossessiva che non è sempre regolare, ci sono delle accelerazioni interne. E poi l'altro punto di riferimento di citazione, si potrebbe pensare ai passi sulla neve di Debussy oppure la goccia famosa di Chopin. Perché questo ribattuto ossessivo è come un pulsare di attesa, di ansia, di silenzio, di comunque di tensione emotiva che diventa una base, un pedale proprio non solo armonico ma un qualche cosa di interno che fa pulsare l'angoscia, e è un testo angoscioso, questo non c'è dubbio. Viene creato da Ottorino Respighi nel 1920 in un suo soggiorno all'isola di Capri, e qui c'è questa dimensione dell'ombra, del luce è molto evidenziata, perché quando ci sono le parole la luce come un dardo senti proprio anche delle sferzate dissonanti del pianoforte, ed è tutto un salire e scendere creando queste immagini di profondità inconscia e di tensione emotiva. Infatti questa pulsazione ostinata esprime qualcosa di inesorabile che poi noi sapremo che sfocerà in questo dramma della morte. Sono frammenti melodici e l'addizione è importantissima, perché questo è il vero e proprio carattere della lirica da camera italiana, cioè la valorizzazione totale del recitativo, della parola parlata, per cui c'è un'inquietudine, un'immagine che è crepuscolare e assolutamente ombratile, sera, proprio ombra.
L'uomo, e quindi, sta incominciando a entrare in un tunnel.
Esatto, in cui c'è. Anche qui c'è il tema che poi riprenderemo, wagneriano, della luce che taglia le tenebre, ma il desiderio di lasciarsi morire e quindi di restare nell'ombra, la paura della luce, la paura dell'immagine solare.
Rimanete, vi prego.
Questa volta, per chi si occupa di solito di cantanti del trapassato remoto, una sorpresa che mi è, diciamo, capitata grazie a Daniele Rubboli. Ho conosciuto un signore, Angelo Cernuschi, di Cassano d'Adda, il quale ha dedicato due volumi davvero preziosi a due cantanti, come vi dicevo, del trapassato storico. Siamo nella prima metà dell'Ottocento fondamentalmente, che appartenevano a un'intera famiglia di cantanti cassanese, le famose sorelle Brambilla. Allora, ciao ad Angelo Cernuschi.
Ciao.
E grazie di essere qua con noi.
Oh.
Una volta tanto non ho dovuto fare io fatica a ricostruire cronologie, carriere, cercare documenti, perché invece l'ha fatto qualcun altro e in maniera degnissima. Allora, queste sorelle Brambilla di Cassano, anche tu sei di Cassano,
sì, signora,
Cassano Dadda.
Ecco, il lavoro nasce per questo motivo.
Per questo motivo. E quindi nasce anche da un interesse per la musica oppure più per i personaggi locali, appunto?
Allora, tutte e due le cose.
Tutte e due le cose.
Come io dico nella prefazione del primo libro che ho dedicato a Marietta, quando sono andato in pensione mi sono ritrovato nella necessità di fare qualcosa.
Qualcosa di interessante. Ecco.
Allora, siccome sono un po' appassionato di musica, anche se assolutamente dilettante, e siccome sapevo tramite lavori di un parroco cassanese che è appena morto, che c'erano state queste sorelle Brambilla, sulle quali però non si poteva leggere che mezza paginetta, anche nelle enciclopedie.
Sì, l'enciclopedia dello spettacolo, la Longanesi, Lutet, si trova qualcosina, però siamo molto
allora
lontani.
Io mi sono detto, ho tempo, proviamo a vedere se trovo qualcosa di più, se riesco a ricostruire la carriera, ma anche i legami locali eventuali che c'erano e tutti questi aspetti. E mi sono messo così alla garibaldina. All'inizio è stato abbastanza difficile perché ovviamente non ero capace di orientarmi nei documenti che trovavo. Oltretutto questo cognome Brambilla era inflazionato.
Certo. Qui devo fare un attimo, aprire una parentesi. È difficile trovare notizie in generale sui cantanti del primo 800, ma diventa ancora maggiormente difficile nel caso di cantanti con cognomi così frequenti anche al di fuori. Non solo, spesso poi una cantante donna iniziava una carriera come Brambilla, poi magari si sposava Crespi e andava avanti come Crespi, dimenticando magari il nome precedente. Giuditta Pasta non si chiamava Pasta, esatto. Era una Negri, ecco, esatto. Però si è chiamata Pasta tramite appunto il cognome del marito. Cosa c'è oggi ancora a Cassano Dadda in relazione, a parte i documenti intendo dire, qualcosa, ecco, di un po' più tangibile?
Questo è stato uno dei problemi che io volevo risolvere, perché a Cassano, nel momento in cui ho iniziato questa ricerca, c'è solo una via dedicata alle sorelle Brambilla. Tra l'altro c'era una via all'inizio del Novecento che poi è stata cambiata, modificata in via Montegrappa, e poi successivamente negli anni 70 è stata dedicata questa nuova via alle sorelle Brambilla, però in periferia. Quindi, se la domanda è cosa c'era, devo dire nulla.
Nulla. Ville, possedimenti...
No, ecco. Questa è un'altra delle cose che ho cercato col mio libro di smitizzare, ma che purtroppo viene continuamente ripetuta. A Cassano c'è una bellissima villa Brambilla del 1687, inizia quindi del 1700, con un salone stupendo dei fratelli Gagliari, che erano anche scenografi della Scala, della prima dell'Europa riconosciuta, anche scenografi di Torino, eccetera. E tutti pensano che questa villa si chiami così in funzione
delle famose sorelle
Brambilla. In realtà non è assolutamente così. Come io documento nel libro, loro, secondo me, hanno avuto una bella carriera, per carità di Dio. Però non certo a livelli di una Pasta o attrice o incantante.
Una Malibran, Adelina Patti,
oppure
di seguito,
Adelina,
sì, certo.
Che è venuta in seguito, no? E secondo me hanno smesso prestissimo di cantare, per cui hanno dovuto vivere quasi tutte almeno 40 anni dopo la carriera, e quindi guardando gli acquisti che hanno fatto, le vendite e soprattutto i debiti che contraevano, sicuramente sì, hanno vissuto bene per il periodo, perché la gente faceva anche la fame in quel periodo, no? Però non sicuramente a livelli tali da lasciare qualcosa. Per esempio, a Inzago, che si trova a 5 km da Cassano, c'è un ospedale Marchesi.
Chiaro.
Perché lì c'è
stato
il famoso castrato che è vissuto ed è morto lì. E lui ha lasciato veramente delle cose ingenti, tant'è vero che c'è una fondazione che sta andando avanti ancora oggi. Viceversa, delle sorelle Brambilla non è rimasto quasi nulla, perché poi alla fine La Marietta ha lasciato 18.000 lire di allora di eredità, divise in tutte le sorelle, nipoti, eccetera. Non è che si potesse poi fare
tanto,
quale
sì,
cosa.
Certo.
La stessa cosa la Teresa, che ha lasciato tutto un complesso, diciamo, a Cassano di appartamenti, che però anche in quel caso non era così consistente da generare una fondazione o qualcosa di questo genere. Diciamo che, se parliamo dal punto di vista economico, la sorella che è stata meglio di tutte è stata la Laura, come certifico lì, perché ho trovato le denunce di successione, quindi tu vedi qual era il patrimonio che queste sorelle avevano. La Laura, che ha smesso di cantare quasi subito, è stata sicuramente quella più ricca, anche se ha avuto, e questo non l'ho messo nel libro ma l'ho scoperto dopo, una vita anche lei piuttosto travagliata, perché ha sposato questo Luigi Semenza, che era un industriale di Verola Nuova, che però era anche un patriota, ed è finito in un processo perché lui forniva armi ai patrioti e si è fatto 6 anni di boemia, di carcere, dove ha perso anche la salute e quindi è morto quasi subito dopo. E quindi la Laura credo che abbia avuto un po' di difficoltà, però alla fine le denunce di successione dicono che in realtà è stata la più ricca di tutte. Spariscono addirittura la Giuseppina e l'Annetta, di cui io non ho trovato neanche dove sono morte. Non sono più riuscito qui a Milano a trovare nulla che dicesse. Sono andato anche in comune a consultare i dati con gli impiegati, ma non siamo
non
riusciti
si è.
A capire.
Thank you. Naturalmente noi non abbiamo potuto ascoltare le voci di Teresa e Marietta Brambilla, abbiamo utilizzato durante la chiacchierata che abbiamo fatto con Angelo Cernuschi Marilyn Horn, che è tutto sommato contralto rossiniano, donizettiano. Difatti Marietta è stata il primo Maffio Orsini nella Lucrezia Borgia di Donizetti, appunto la Scala di Milano negli anni 30, e Teresa invece ho utilizzato Daniela De Sì, perché nel caro nome del Rigoletto Gilda, la parte scritta per la Teresa Brambilla, non c'è solamente quel che di cinguettante via, ma anche una densità, se vogliamo, drammatica, che spesso i direttori d'orchestra e i cantanti d'oggi, i soprano d'oggi, tendono un pochettino a trascurare. Grazie di essere stato con noi, però ci ritroveremo prossimamente ancora per puntualizzare la figura di queste interessanti e curiose cantanti dell'Ottocento. Grazie.